Dunque, sì, vai.
La questione del nocciolo duro europeo e quindi della possibilità di un'unione con assorbirsi a due velocità è stata affrontata già da molto tempo e praticamente direi da quando si è visto come le diversità sociali, economiche, culturali, politiche, anche costituzionali, per quella idea, forse per la scarsa consuetudine con la democrazia liberale che c'è in taluni paesi dell'area orientale dell'Unione, vengono da lontano. Si è visto ad esempio quando c'è stata la seconda guerra del Golfo, dove i paesi di più antica tradizione, chi meno, la Germania e la Francia, sebbene all'epoca ci fossero in Germania un cancelliere socialdemocratico, in Francia un presidente di destra, erano contrari a quell'avventura, mentre invece i paesi dell'est erano favorevoli, tant'è che Chirac fece una battuta del tipo: guardate questi straccioni, abbiamo appena fatti entrare, adesso si comportano come se fossero loro i padroni, qualcosa di questo genere. Ci fu un appello dei capi di Stato dell'Europa orientale a favore delle politiche statunitensi che pareva dettato direttamente da un segretario di Bush o qualcosa di questo genere. Però, come tu stesso hai argomentato, la questione presenta anche delle difficoltà, perché avendo permesso ai paesi che non farebbero comunque parte del nocciolo duro di poter partecipare alle elezioni del Parlamento di Strasburgo, si dovrebbe anche valutare in che modo l'articolazione è diversa. Ma soprattutto la domanda è: chi si assume oggi la responsabilità non solo di teorizzare ma anche di mettere in pratica questo tipo di procedura? Perché effettivamente che ci sia qualcuno che è più uguale degli altri, come nella Fattoria degli animali di Orwell, questo è già abbastanza evidente. Il problema è di vedere in che misura questo dato di fatto, che come tutti i dati di fatto rimane affidato alla logica pura e semplice, anche abbastanza brutale, dei rapporti di forza, possa essere in qualche modo costituzionalizzato. Tu hai detto giustamente: se noi non facciamo alcune riforme come paese, come nazione, come Stato nazionale italiano, non facciamo alcune riforme e non diamo al nostro governo una sua maggiore autorevolezza, non si porrà per noi nemmeno il problema di sederci a tavolo importante. Il problema vero è in che forma si manifesterà questo tavolo grande nel momento in cui esso verrà istituzionalizzato, perché al momento c'è semplicemente una dialettica franco-tedesca molto sfilacciata, soprattutto per la crescente debolezza della Francia, e paesi che si attaccano a questo asso, a quello che ne rimane. Il problema vero è come si fa a portare dietro tutti gli altri, perché fra l'altro se il discorso è rimanere nell'eurozona, che la doppia velocità sia data semplicemente da chi è fuori e da chi è dentro dall'eurozona, nell'eurozona c'è anche la Grecia e mi sembra difficile che la Grecia possa essere ammessa da qui ai prossimi 10 anni seriamente a quel tavolo lì, e Portogallo e Spagna, proprio per le loro difficoltà politiche, rischiano di scivolarne fuori. La Spagna, che ai tempi di Aznar 20 anni fa, quando si discuteva sull'entrata nell'euro, diceva: ma gli italiani non c'entreranno mai sostanzialmente, perché Aznar derise gli sforzi di Prodi. Quindi da questo punto di vista la mia sensazione è che se c'è una costituzionalizzazione di questo processo, qualcuno però dovrà assumersi la responsabilità di dirlo, anche perché una costituzionalizzazione procede per regole. Chi avrà la forza di far passare queste regole? Conviene di più in questo momento ai tedeschi, lasciamo stare i francesi, conviene di più in questo momento ai tedeschi mantenere la loro egemonia informale su di un'Europa 28, compresi gli stati che non fanno parte dell'eurozona e mai ne faranno parte, oppure cercare di istituzionalizzare la logica delle due o delle tre velocità?